Jem aveva 12 anni. Era diventato irritabile, di umore incostante, e non era facile andare d'accordo con lui. Aveva un appetito spaventoso e dalla mattina alla sera mi diceva di non seccarlo. Tanto che finì per rivolgermi ad Atticus. Che abbia il verme solitario? Atticus disse di no. Jem stava crescendo, dovevo avere pazienza con lui e disturbarlo il meno possibile. Questo cambiamento si era verificato nel giro di poche settimane. La signora Dubus non si era ancora raffreddata nella sua tomba. Prima Jem mi era sembrato contento che gli tenessi compagnia quando andava a farle la lettura. Pareva che da un giorno all'altro il mondo fosse cambiato per lui e che tentasse di imporre anche a me i suoi nuovi valori. Spesso pretendeva addirittura di insegnarmi quel che dovevo fare. Una volta, dopo un alterco, Jem sbraitò: «È ora che tu cominci a comportarti come una signorina!» Scoppiai in lacrime e corsi da Calpurnia. «Non ti affliggere troppo per il signorino Jem», mi disse. «Il signorino Jem?» «Eh sì, ormai è il signorino Jem». «Ma non è mica tanto grande», dissi. «Sai di che cosa ha bisogno?» dissi. «Di una buona sculacciata, ma io non sono grande abbastanza per dargliela». «Bambina», disse Calpurnia, «non posso farci niente se il signorino Jem sta diventando grande. D'ora in poi vorrà starsene per conto suo e fare quel che fanno tutti i ragazzi. Perciò, quando ti senti sola, vieni in cucina da me. Troveremo una quantità di cose da fare assieme, vedrai». L'inizio di quell'estate era promettente. Jem facesse pure quel che voleva. Calpurnia poteva bastarmi fino all'arrivo di Dill. Lei sembrava contenta di vedermi. Quando comparivo in cucina e guardandola lavorare, cominciai a rendermi conto che anche essere donna richiedeva una certa abilità. Ma l'estate venne e Dill non arrivava. Un giorno ricevetti una sua lettera con dentro un'istantanea. La lettera diceva che lui aveva un nuovo padre di cui mi mandava la fotografia e che quell'estate doveva rimanere a Meridian perché avevano deciso di costruire una barca. Suo padre era avvocato, come Atticus, soltanto molto più giovane. Aveva un viso simpatico e fui contenta che Dill fosse riuscito a procurarsi un nuovo papà. Io però ero annientata. Dill concludeva che mi avrebbe amata sempre e di non preoccuparmi perché sarebbe venuto a prendermi per sposarci appena avesse avuto abbastanza denaro. Intanto che gli scrivessi. Il fatto di avere un fidanzato fisso non mi compensava però della sua assenza. Non ci avevo mai pensato, ma l'estate significava per me Dill accanto alla vasca dei pesci che fumava sigarette di canapa. Significava gli occhi di Dill che mi brillavano mentre almanaccava complicati progetti per stanare Bo Radley. L'estate significava Dill che mi baciava rapido quando Jem non ci guardava e significava le nostalgie che ciascuno di noi portava e che l'altro intuiva. Con lui la vita era normale, senza di lui insopportabile. Mi sentii infelicissima per 2 giorni. Come se questo non bastasse, l'assemblea legislativa dello Stato fu convocata in seduta urgente e Atticus ci lasciò per 15 giorni. Il governatore era ansioso di dare una ripulita alla barca dello Stato. A Birmingham c'erano scioperi bianchi. Nelle città le file per il pane si facevano più lunghe e in campagna la gente diventava più povera. Ma questi eventi erano troppo lontani dal mondo di Jem e il mio. Una mattina avemmo la sorpresa di vedere nel Montgomery Advertiser un disegno in cui era rappresentato Atticus. A piedi nudi, in calzoncini corti, incatenato a uno scrittoio, che scriveva diligentemente su una lavagna, mentre alcune ragazze dall'aspetto frivolo gli gridavano «Yuhu!». Sotto c'era la didascalia, il Finch di Maycomb. «Questo è un complimento», mi spiegò Jem, «significa che Atticus passa il tempo a fare cose che, se non ci pensasse lui, non farebbe nessuno». «Quali cose?» Tra le nuove caratteristiche di Jem c'era un'indisponente aria di saggezza che assumeva alle volte. «Oh, Scout! Cose come la riforma fiscale delle contee simili. Per molti uomini queste sono cose aride e faticose. Come lo sai tu? Oh, insomma, mi lasci in pace, sto leggendo il giornale». Lo lasciai in pace e me ne andai in cucina. Calpurnia, sgranando i piselli, disse d'un tratto: «Che farò domenica prossima con voi in chiesa?» «Perché? Atticus ci ha lasciato il denaro per l'elemosina». Calpurnia socchiuse gli occhi, sovrappensiero. Sapevo benissimo quel che le passava per la mente. «Cal», disse, Ci comporteremo benissimo, sono anni che non combiniamo più niente in chiesa. Evidentemente Calpurnia si ricordava di una domenica piovosa in cui c'era capitato di trovarci senza padre e senza maestra. Abbandonata a se stessa, la scolaresca della scuola domenicale aveva legato Eunice Ann Simpson a una sedia e l'aveva chiusa nel locale della caldaia. Poi, dimenticandoci di Eunice Ann, salimmo le scale in fretta per andare in chiesa. Stavamo ascoltando tranquillamente il sermone quando una serie di colpi violentissimi venne dai tubi del termosifone. Quel rimbombo non si calmò finché qualcuno non andò in cantina a investigare e non portò su Eunice Ann, che ripeteva di non voler più recitare la parte di Shradak, uno dei tre compagni con cui Daniele entrò nella fornace ardente per ordine di Nabucodonosor. E Jem Finch aveva detto che non si sarebbe bruciata se avesse avuto abbastanza fede, ma laggiù faceva molto caldo. E poi, Cal, non è la prima volta che Atticus parte, protestai. Già, ma di solito si assicura che la vostra maestra sia in città. Non l'ho sentito dire nulla questa volta. Se ne sarà dimenticato. Si grattò la testa e improvvisamente sorrise. Vi piacerebbe a te e al signorino Jem venire in chiesa con me domani? Dici davvero? Disse Calpurnia con un risolino. Le pulizie energiche a cui Calpurnia mi sottometteva di solito non erano nulla paragonate alla strigliata che subì quel sabato sera. Volle che mi insaponassi da capo a piedi due volte, sciacquandomi ogni volta con acqua pulita. Mi ficcò la testa nel lavandino e lavò con sapone da bucato e all'olio. Da anni ormai Jem si lavava da solo, ma quella sera Calpurnia violò la sua intimità, provocando un'esplosione. «Possibile che non si riesca a fare il bagno in questa casa senza che tutta la famiglia venga a guardare?» La mattina dopo Calpurnia cominciò prima del solito a dare un'occhiata ai vestiti. Quando si fermava da noi la notte, Calpurnia dormiva su una brandina in cucina. Quel mattino il suo letto era tutto coperto dai nostri vestiti domenicali. Nel mio aveva messo tanto di quell'amido che quando mi sedevo si gonfiava come un pallone. Mi costrinse a mettere una sottoveste e mi allacciò alla vita una fascia rosa e lucidò le mie scarpette di vernice finché non riuscì a specchiarvisi. «Pare che andiamo a una mascherata», disse Jem. «Perché fai tutto questo, Cal?» «Non voglio che dicano che non sto dietro ai miei ragazzi», borbottò. «Signorino Jem, non puoi assolutamente mettere quella cravatta con questo vestito, è verde». «E con ciò?» «Il vestito è blu, non vedi che non ci sta bene?» Muggì, Jem è daltonico!» Jem divenne rosso per la rabbia, ma Calpurnia disse: «Beh, adesso basta, voglio che entriate sorridenti al primo acquisto». La chiesa africana metodista episcopale primo acquisto sorgeva nel quartiere negro oltre la periferia della città, presso i vecchi binari della segheria. Era la sola chiesa di Maycomb con campanile a campana, una vecchia costruzione scolorita in legno. L'avevano battezzata primo acquisto perché era stata pagata con i primi guadagni degli schiavi liberati. La domenica i negri vi andavano ad assistere al servizio religioso e i giorni feriali i bianchi ci giocavano a carte. Il terreno intorno alla chiesa era di dura argilla e così anche il camposanto. Se qualcuno moriva durante una siccità, la sua salma veniva coperta con pezzi di ghiaccio in attesa che la pioggia ammorbidisse la terra. Alcune tombe avevano lapidi in rovina, altre più nuove erano recintate con vetri colorati e con vecchie bottiglie di Coca-Cola. Le tombe di coloro che non riposavano in pace erano indicate da aste di parafulmini, quelle dei bambini da mozziconi di candele. Era un allegro cimitero. Appena arrivammo, ci accolse il caldo e acre odore dei negri puliti. Lozione cuore innamorato mista ad assa fetida, tabacco, colonia, menta e talco all'illa. Vedendo Jem e me assieme a Calpurnia, gli uomini si scostarono togliendosi il cappello e le donne incrociarono le braccia alla vita con gesti abituali di rispettosa attenzione. Ci fecero largo, lasciando libero il passaggio fino alla porta della chiesa. Calpurnia avanzò tra me e Jem, rispondendo ai saluti dei suoi vicini, tutti vestiti chiassosamente. «Che ti succede, Cal?» disse una voce dietro di noi. Le mani di Calpurnia si posarono sulle nostre spalle e noi ci fermammo guardandoci intorno. In piedi sul passaggio dietro di noi c'era un'alta donna negra. Si reggeva su una gamba sola, teneva il gomito sinistro sulla curva dell'anca e con il palmo rivolto in su indicava noi. Aveva la testa a palla e strani occhi a mandorla, il naso dritto e la bocca arcuata. Doveva essere alta almeno 2 metri. Sentii la mano di Calpurnia che mi stringeva la spalla. «Che cosa vuoi, Lula?» chiese in un tono che non le conoscevo, lento e sprezzante. «Voglio sapere perché porti dei ragazzi bianchi in una chiesa negra». «Sono miei ospiti», disse Calpurnia. La sua voce mi parve di nuovo strana. Parlava come gli altri negri. «Già, e tu sei ospite in casa dei Finch tutta la settimana?» Un mormorio tra la folla. «Sta tranquilla», mi bisbigliò Calpurnia, ma tanta era la sua indignazione che le rose del suo cappello tremarono. Quando Lula si fece largo verso di noi, Calpurnia disse: «Fermati immediatamente, negra!» Lula si fermò, ma disse: «Nessuno ti ha permesso di portare i ragazzi bianchi qui. Loro hanno la loro chiesa, noi abbiamo la nostra. È la nostra chiesa questa, sì o no?» Jem disse: «Andiamo a casa, Cal. Non ci vogliono qui». Ero d'accordo con lui, non ci volevano con loro. Più che vedere, sentivo che avanzavano verso di noi, pareva che volessero stringerci in mezzo. Ma quando guardai Calpurnia, scorsi un'espressione maliziosa nei suoi occhi, e quando guardai dall'altra parte, Lula non c'era più. Al suo posto c'era una folla compatta di gente di colore. Uno si fece avanti, era Zibo, quello della nettezza urbana. «Signorino Jem, siamo contentissimi di avervi qui. Non badi a Lula, ha voglia di litigare perché il reverendo Sykes ha minacciato di esorcizzarla. Non fa che seminare zizzania. È piena di boria e di idee grandiose. Siamo molto contenti di avervi qui con noi». Dopodiché, Calpurnia ci condusse alla porta della chiesa dove fummo accolti dal reverendo Sykes, che ci accompagnò al primo banco. Il primo acquisto non era dipinta e aveva il soffitto ancora da finire. Lungo le pareti da bracci di ottone pendevano dei lumi a petrolio, spenti, e semplici panche di abete fungevano da banchi. Dietro il rozzo pulpito di quercia, una scolorita bandiera di seta rosa proclamava che Dio è amore. Era l'unica decorazione della chiesa all'infuori di una copia a stampa de La luce del mondo di Hunt. Non vi era traccia di pianoforte, di organo, di libri di salmi, insomma, del bagaglio ecclesiastico che eravamo soliti vedere ogni domenica. Dentro c'era abbastanza buio e un fresco umido che l'assembramento avrebbe poco a poco disperso. A ogni posto vi era un comune ventaglio di cartone, con una vistosa immagine dell'orto dei Getsemani. Offerto dall'Emporio Tyndall, chiedeteci pure quel che vi occorre, abbiamo tutto. Calpurnia ci fece prendere un posto a un'estremità del banco, mettendosi tra noi due. Frugò nella borsa, ne trasse il fazzoletto e sciolse il duro mucchietto di spiccioli che conteneva. Diede un ventino a me e una a Jem. «Lo abbiamo già!» sussurrò Jem. «Conservatelo il vostro», rispose Calpurnia. «Siete miei ospiti». La faccia di Jem tradì per un attimo l'indecisione, se fosse o no giusto risparmiare il proprio ventino. Ma la sua innata cortesia alla fine prevalse e rimise il ventino in tasca. Io feci lo stesso, senza scrupoli però. «Cal», bisbigliai. «Dove sono i libri dei salmi?» «Non ne abbiamo», rispose. «Ma come?» «Sss», disse. Il reverendo Sykes, in piedi accanto al pulpito, stava fissando la congregazione. Era un uomo basso, tarchiato con il vestito e la cravatta neri, la camicia bianca e una catena d'oro che scintillava la luce che filtrava dai vetri smerigliati. «Fratelli e sorelle», cominciò, «siamo particolarmente felici di avere nostri ospiti questa mattina il signorino e la signorina Finch. Conoscete tutti il loro genitore. Prima di cominciare, leggerò alcuni annunci». Il reverendo Sykes sfogliò delle carte, ne scelse una e la sollevò con il braccio teso. «La società missionaria si riunirà in casa della sorella Annette Reeves martedì prossimo. Portate il vostro lavoro di cucito». Scelse un altro foglio. «Siete tutti al corrente delle difficoltà in cui si trova il fratello Tom Robinson. È un membro fedele di primo acquisto, fin da quando era ragazzo. Le offerte che si raccoglieranno oggi e le prossime domeniche saranno devolute a Helen, sua moglie, per aiutarla a mandare avanti la famiglia». Diedi un leggero pugno a Jem. «È il Tom che Atticus...» «Shh!» Mi volsi a Calpurnia, ma anche lei mi zittì prima ancora che aprissi bocca. Capii che era meglio tacere e fissai la mia attenzione sul reverendo Sykes, che pareva stesse aspettando me per continuare. «Il direttore del coro darà ora inizio al primo salmo», disse. Zibo si alzò dal suo banco e percorse la navata centrale, fermandosi davanti a noi, di fronte a tutta la congregazione. Aveva in mano un vecchio logoro libro di salmi. Lo aprì e disse: «Canteremo il salmo 273. Questo era troppo per me. Come faremo a cantare senza il libro? Calpurnia sorrise. «Zitta, bambina», bisbigliò. «Vedrai subito». Zibo si schiarì la gola e lesse con una voce che pareva il rombo delle artiglierie lontane: «Vi è un paese oltre il fiume. miracolosamente acute, 100 voci cantarono le parole di Zibo. L'ultima sillaba, trattenuta in un rauco ronzio, fu poi seguita dalle parole di Zibo, che chiamiamo la dolce eternità. La musica di nuovo ci avvinse. L'ultima nota fu tenuta in sospeso e Zibo venne incontro con il terzo verso. E raggiungeremo quella riva solo per decreto della fede. La congregazione esitò un momento, ma Zibo ripeté il verso accuratamente e il coro lo cantò. A questo punto Zibo chiuse il libro, il che significava che gli altri dovevano ormai procedere senza il suo aiuto. Alle ultime note del giubilo, Zibo disse: «In quella lontana dolce eternità, al di là del fiume lucente». Verso per verso le voci cantavano in armonia finché il salmo non si spense in un mormorio malinconico. Guardai Jem, che seguiva Zibo con la coda dell'occhio. Neanch'io ci avrei creduto, eppure lo avevamo udito tutti e due. Il reverendo Sykes invocò poi la benedizione del Signore sui malati e sui sofferenti. Questo accade anche nelle funzioni dei bianchi, ma il reverendo Sykes invocava la clemenza della divinità su casi specifici. Il suo sermone era una denuncia diretta del peccato, una austera conferma del motto che si leggeva sulla parete e alle sue spalle. Metteva in guardia il suo gregge contro i mali rappresentati dalle bevande che danno la testa, dal gioco d'azzardo e dalle donne che non appartenevano alla comunità. Disse che i contrabbandieri d'alcol erano responsabili di molti disordini, ma che le donne erano peggio. Anche a primo acquisto, come spesso mi accadeva nella mia chiesa, fu invitata a riflettere sull'impurità delle donne, dottrina che evidentemente preoccupava tutti gli ecclesiastici, senza distinzione. Jem e io avevamo udito lo stesso sermone una domenica dopo l'altra, con una sola eccezione. Dal suo pulpito, però, il reverendo Sykes si esprimeva più liberamente sui traviamenti del suo gregge. Da 5 domeniche Jim Hardy non andava in chiesa e non era malato. Constance Jackson avrebbe fatto bene a stare attenta a quel che faceva, correva il grave rischio di litigare con i vicini, visto che per ripicca aveva eretto l'unica siepe che fosse mai esistita nei quarters. Concluso il sermone, il reverendo Sykes si mise accanto a un tavolino di fronte al pulpito e invitò tutti a fare loro un'offerta mattutina. Procedimento sconosciuto a me e a Jem. Uno per uno tutti vennero avanti e lasciarono cadere il loro ventino e una caffettiera nera, smaltata. Jem e io facemmo lo stesso e ricevemmo un dolce grazie, grazie, mentre le nostre monetine tintinnavano. Con nostra grande sorpresa, il reverendo Sykes vuotò la caffettiera sul tavolino, contò il denaro e poi si raddrizzò e disse: «Non basta, ci occorrono $10». La congregazione si agitò. «Sapete tutti a che cosa servono. Ellen non può lasciare i bambini per andare a lavorare finché Tom è in prigione. Se ognuno darà un altro ventino, ce la faremo». Fece un segno con la mano e gridò a qualcuno che stava in fondo alla chiesa: «Alec, chiudi la porta, nessuno uscirà da qui finché non avremo raccolto $10». Calpurnia frugò nella borsetta e tirò fuori un consunto borsellino di cuoio. «No, Cal», sussurrò Jem quando gli porse un scintillante quarto di dollaro. «Possiamo mettere il nostro. Dammi i tuoi, Scout». La chiesa cominciava a sapere di chiuso. Forse il reverendo Sykes voleva proprio far sudare fuori quel denaro al suo gregge. I ventagli frusciavano, le scarpe pesticciavano, i fumatori agonizzavano. Sussultai quando il reverendo Sykes disse severo: «Carlo Richardson, non ti ho ancora visto arrivare fin qua». Un uomo magro in pantaloni color khaki si mosse lungo la navata e depositò una moneta. La congregazione se ne uscì in un mormorio di approvazione. Allora il reverendo Sykes disse: «Voglio che tutti quelli che non hanno bambini facciano un sacrificio e diano un altro ventino a testa, così avremo il denaro che ci occorre». Lentamente, faticosamente, i $10 vennero raggranellati. La porta fu aperta e il soffio d'aria calda che entrò ci rianimò. Zibo diede l'avvio del salmo sulle tempestose rive del Giordano e il servizio finì. Sarei voluta restare in chiesa a curiosare, ma Calpurnia mi spinse verso l'uscita. Sulla porta, quando si fermò a parlare con Zibo e la sua famiglia, Jem e io chiacchierammo con il reverendo Sykes. Io morivo dalla voglia di fare domande, ma pensai che fosse meglio interrogare Calpurnia. «Siamo stati veramente felici di vedervi qui», disse il reverendo Sykes. «L'amico migliore di questa chiesa è il vostro papà». La mia curiosità esplose. «Perché ha fatto una colletta per la moglie di Tom Robinson?» «Non avete sentito perché?» disse il reverendo Sykes. «Ellen ha 3 bambini piccoli e non può andare a lavorare». «Perché non li porta con sé i bambini, reverendo?» chiesi. «I negri che avevano bambini piccoli li portavano sempre nei campi, deponendoli nella prima ombra che trovavano, e si mettevano al lavoro. In genere i neonati stavano all'ombra tra due file di cotone. I più piccini, che non sapevano ancora stare seduti, venivano legati all'uso indiano sulla schiena delle madri e sistemati dietro a sacchi di cotone che erano in più. Il reverendo Sykes esitò. A dire il vero, signorina Jean-Louis, Helen stenta molto a trovare lavoro in questo periodo. Quando si farà il raccolto, credo che il signor Link Diesel l'assumerà. Ma perché non trova lavoro, reverendo? Prima che avesse il tempo di rispondere, sentii la mano di Calpurnia che mi premeva sulla spalla e dissi: «Grazie mille per averci fatto assistere al servizio». Jem mi fece eco e ci dirigemmo verso casa. Cal, so che Tom Robinson è in prigione e che ha fatto qualcosa di tremendo, ma perché la gente non vuol dare lavoro a Helen? Chiesi. Calpurnia, nel suo vestito di voile blu mare e cappello a vaso di fiori, camminava tra Jem e me. Per via di quello di cui è accusato Tom, rispose, la gente non vuole avere a che fare con la sua famiglia. Ma che cosa ha fatto esattamente Cal? Calpurnia sospirò. Il signor Bob Ewell lo ha accusato di aver violentato sua figlia e lo ha fatto arrestare e mettere in prigione. Il signor Ewell? La memoria mi svegliò. Sono quegli Ewell che vengono il primo giorno di scuola e poi se ne vanno a casa? Atticus diceva che sono gentaglia. Non ho mai sentito Atticus parlare male di nessuno come degli Ewell, ha detto. Sì, sono proprio quelli. Beh, se la gente di Maycomb sa che razza di gentaglia sono gli Ewell, dovrebbe essere contenta di assumere Helen. E che cosa vuole dire violentare, Cal? È una cosa che dovrei chiedere al signor Finch, rispose lei. Te lo saprà spiegare meglio di me. Avete fame? Il reverendo non la finiva più oggi, di solito non è così noioso. È proprio come il nostro predicatore, disse Jem. Ma perché cantate i salmi in quella maniera? Riga per riga, disse lei. Si dice così? Sì, lo chiamano riga per riga. Li hanno sempre cantati così da quando mi ricordo. Jem disse che avrebbero fatto bene a mettere da parte per un anno i soldi delle collette e acquistare poi i libri di salmi. Calpurnia rise. Non servirebbe a nulla, disse. Non sanno leggere. Non sanno leggere, chiesi. Tutta quella gente? Già, annuì Calpurnia. A primo acquisto soltanto 4 persone sanno leggere, me compresa. Dove sei andata a scuola, Cal? Chiese Jem. In nessun posto. Fammi pensare, chi mi ha insegnato a leggere e scrivere? È stata la zia di Miss Maudie Atkinson, la vecchia Miss Buford. Ma sei tanto vecchia? Sono anche più vecchia del signor Finch, sorrise Calpurnia. Non so di quanto però, una volta abbiamo provato a calcolare assieme quanti anni avevo. Io mi ricordo cose di qualche anno più indietro di lui, quindi non devo essere molto più vecchia. Se tieni presente che gli uomini hanno meno memoria delle donne. Che giorno è il tuo compleanno, Cal? Il giorno di Natale. Così è più facile ricordarsene, rispose. Non ho un vero giorno di compleanno. Ma Cal, protestò Jem, non sembri vecchia come Atticus. La gente di colore non dimostra tanto presto l'età, disse. Forse perché non sanno leggere, Cal. Hai insegnato tu a Zibo? Sì, signorino Jem. Quando era ragazzo non c'era la scuola qui, e così gli ho insegnato io. Zibo era il figlio maggiore di Calpurnia. Se ci avessi pensato prima avrei capito subito che Calpurnia doveva avere una certa età, perché Zibo aveva figli già abbastanza grandicelli, ma non mi era mai venuto in mente. Gli ha insegnato con l'abecedario come a noi? Chiesi. No. Gli facevo imparare una pagina della Bibbia tutti i giorni e poi avevo un libro sul quale Miss Buford aveva insegnato a me. Non indovinerete mai chi me lo ha dato, disse. Non indovinavamo, infatti. Me lo ha dato nonno Finch, disse Calpurnia. Ma tu stavi all'approdo? Domandò Jem. Non ce lo avevi mai detto. Certo che stavo all'approdo, signorino Jem. Sono cresciuta là, tra la casa dei Buford e l'approdo. Ho passato tutta la vita a lavorare per i Finch o per i Buford. Sono venuta a Maycomb soltanto quando il vostro papà e la vostra mamma si sono sposati. Che libro era, Cal? Chiesi. I commentari di Blackstone. Jem rimase fulminato. E tu hai insegnato a leggere a Zibo su quella roba? Ma sì, signorino. Calpurnia si portò timidamente le dita alla bocca. Erano gli unici libri che avessi. Vostro nonno mi disse che il signor Blackstone scriveva in un ottimo inglese. Ecco perché non parli come gli altri, disse Jem. Gli altri chi? Gli altri di colore. Ma Cal, sul sagrato però ti sei messa a parlare come loro. Non mi era mai venuto in mente che Cal potesse avere, per così dire, una doppia vita. L'idea che avesse un'esistenza distinta fuori da casa nostra era nuova per me, per non dire del fatto che sapesse esprimersi in due lingue. Cal chiesi: «Perché con la tua gente ti esprimi come i negri e quando sai che è sbagliato?» «Beh, anzitutto sono nera.» «Questo non significa che tu debba parlare così, visto che sai parlare meglio», ribatte Jem. Calpurnia sollevò un poco il cappello, si grattò la testa e poi se lo rincalzò ben bene sopra le orecchie. «È difficile rispondervi», disse. «Poniamo che voi due a casa parlaste come parlano i negri. Sarebbe una cosa fuori posto, non è vero? Se io in chiesa o con i miei vicini parlassi come i bianchi, che cosa penserebbero? Che mi do più aria di Mosè?» «Ma tu sei più brava, Cal», dissi. «Non è necessario sfoggiare bravura, non è signorile. E poi alla gente non piace vedersi attorno persone che ne sanno più di loro. Li irrita. Non riuscirai mai a cambiare le persone limitandoti a parlare bene. Bisogna che siano loro a desiderare di imparare. Se non lo desiderano, non puoi far niente. Non ti resta che tenere la bocca chiusa o parlare come loro.» «Cal, posso venire a trovarti qualche volta?» Chinò la testa verso di me. «A trovarmi, tesoro? Mi vedi tutti i giorni?» «No, a casa tua. Qualche sera dopo il lavoro mi potrebbe accompagnare Atticus.» «Quando vuoi», disse lei. «Saremo felici di averti da noi.» Eravamo giunti davanti a casa dei Radley. «Guarda sul porticato», disse Jem. Volsi gli occhi verso la casa, aspettandomi di vedere il fantomatico Radley dondolarsi sull'altalena. Ma l'altalena era vuota. «No, il nostro portico», disse Jem. Guardai in fondo alla strada. Assorta nei suoi pensieri, impettita e inflessibile, zia Alexandra sedeva su una sedia a dondolo, come se avesse trascorso ogni giorno della sua vita. «Portami la valigia in camera da letto, Calpurnia», fu la prima cosa che zia Alessandra disse. «E Jean-Louis, smetti di grattarti la testa», fu la seconda. Calpurnia prese la pesante valigia della zia e aprì la porta. «La porterò io», disse Jem sollevandola. 2 minuti dopo udì la valigia cadere a terra in camera da letto con un tonfo che parve non spegnersi mai. «Sei venuta a farci visita, zia?» chiesi. Le visite di zia Alexandra erano rare, così che quando si metteva in viaggio lo faceva in pompa magna. Possedeva una massiccia Buick di un bel verde vivace, un Atista negro così lindi ambedue da sembrare malati. Questa volta però non c'era traccia di loro. «Non vi ha detto niente vostro padre?» chiese. Jem e io scuotemmo la testa. «Probabilmente se ne è dimenticato. Non è ritornato ancora, vero?» «No, di solito non ritorna prima di sera», disse Jem. «Bene, vostro padre e io abbiamo deciso che era opportuno che venisse a stare con voi per un po' di tempo.» A Maycomb l'espressione «per un po' di tempo» poteva significare da 3 giorni a 30 anni. Jem e io ci guardammo. «Jem sta diventando grande e tu pure», proseguì, rivolta a me. «Riteniamo che tu abbia bisogno di una guida femminile. Presto, Jean-Louis, comincerai a interessarti ai vestiti e ai ragazzi.»